Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su un tema affascinante, grazie a una ricerca.
Di cosa parliamo?
Del percorso delle donne nella scienza. Abbiamo qui del materiale preparato dagli alunni della terza C della scuola Flacco di Carosino.
Ah, interessante. Un progetto di educazione civica, mi pare di capire.
Esatto. E si concentrano in particolare su Rosalind Franklin. L'idea è capire l'evoluzione della presenza femminile e, beh, la storia di questa scienziata un po' sottovalutata.
Certo, una figura chiave. Immergiamoci pure.
Allora, la ricerca parte dal passato, no? E ci dice che le donne erano praticamente escluse dalla scienza ufficiale.
Beh, sì, pensiamo ad Agnodice, nell'antica Grecia, doveva quasi nascondersi per praticare la medicina.
Giusto. E anche nel Medioevo figure come Trotula de Ruggero erano eccezioni, vero?
Inizia a cambiare un po' più seriamente.
Si aprono spiragli.
Esatto. E poi, boom, Marie Curie.
Ah, lei sì che è stato un punto di svolta. Due Nobel.
Proprio così. Un simbolo potentissimo. Ha dimostrato senza ombra di dubbio il valore del contributo femminile. Davvero un punto di non ritorno.
E arriviamo al Novecento. Qui i cambiamenti sono più strutturali, mi sembra di capire dalla ricerca.
Sì, nascono associazioni femminili, penso all'ingegnera Emma Strada in Italia, più donne all'università, nella ricerca.
Però c'è un però. Emerge anche quel fenomeno che chiamano effetto Matilda.
Ah, sì. La tendenza, insomma, a minimizzare i risultati delle scienziate o ad attribuirli ad altri.
È fastidioso. Ma abbiamo anche esempi positivi in Italia, no? Rita Levi-Montalcini, Margherita Hack.
Certo, diventate vere icone, non solo scientifiche. Hanno aperto molte porte.
E oggi? Come siamo messi oggi, secondo questa ricerca?
Beh, oggi le donne sono presenti in tutti i settori scientifici, questo è chiaro. Ma c'è ancora uno squilibrio.
Soprattutto nelle materie STEM, mi pare.
Esatto. Scienza, tecnologia, ingegneria matematica. Lì le studentesse sono circa il 35%. Ancora poche.
Ma ci sono iniziative per cambiare le cose?
Sì, sì. La ricerca cita esempi tipo a Padova, alla Sapienza. Si cerca di promuovere la parità. Ma quel 35%...
Fa pensare.
Eh già. Ci dice che l'eredità di secoli di esclusione e l'effetto Matilda, beh, non sono proprio acqua passata. Sono ostacoli ancora presenti, insomma. La crescita c'è stata, innegabile, ma c'è ancora da fare.
E qui entra in gioco Rosalind Franklin, a cui gli studenti dedicano parecchio spazio.
Figura emblematica, appunto. Nata a Londra, 1920, decisa fin da giovane a fare la scienziata.
E si laurea a Cambridge nel 41, non proprio comune per una donna all'epoca.
Assolutamente no, una scelta forte. E la sua carriera parte subito bene.
Dottorato sul carbone, poi Parigi.
Sì, a Parigi impara la diffrazione a raggi X, una tecnica, beh, fondamentale, permette di vedere come sono disposti gli atomi.
E poi nel 51, al King's College di Londra, l'applica al DNA.
Esatto. Ma lì l'ambiente non era dei migliori. Teso, specialmente con un collega, Maurice Wilkins.
E qui arriviamo al punto caldo. La famosa fotografia 51.
Proprio lei. Un'immagine a raggi X incredibilmente chiara. Suggeriva, anzi mostrava quasi, la struttura a elica del DNA.
Ma come è arrivata a Watson e Crick? Questa è la parte cruciale.
Qui sta il nodo. Sembra che Wilkins l'abbia mostrata a James Watson e Francis Crick.
Senza il permesso di Franklin.
Apparentemente senza il suo pieno consenso, o comunque senza che lei fosse al corrente di quell'uso specifico.
E quella foto fu l'elemento, decisivo.
Decisivo per il loro modello a doppia elica del 1953.
Esattamente. Aspetta un attimo. Quindi usano la sua foto, che è stata fondamentale, e poi...
Il riconoscimento?
Il riconoscimento è andato altrove. Nel 1962 Watson, Crick e Wilkins ricevono il premio Nobel.
E lei?
Lei no. Era morta nel 1958 e il Nobel non si dà postumo. Ma al di là di questo, il suo contributo fondamentale fu sminuito per decenni.
Mamma mia. Un esempio perfetto dell'effetto Matilda di cui parlavamo.
Lampante, direi.
È incredibile. Ma non si è fermata lì, vero? Ha continuato la ricerca.
Certo. Dopo il King's College andò al Birkbeck College. Si mise a studiare la struttura dei virus.
Tipo polio del mosaico del tabacco, la poliomielite. Esatto, ottenendo risultati importanti con Aaron Klug, un suo collaboratore.
Però la sua vita è stata davvero breve.
Purtroppo sì. Nel 56 le diagnosticarono un cancro ovarico, ma ha lavorato fino all'ultimo, sai.
Davvero?
Sì, instancabilmente. È morta nel 1958, a soli 37 anni. C'è una sua frase, riportata nella ricerca, molto potente. La verità scientifica vale ogni sacrificio.
Forte. Mostra una dedizione incredibile. E la ricerca dice anche che lei era consapevole delle difficoltà, no, di essere donna in quel mondo.
Sì, emerge questa consapevolezza. Sentirsi un po' un'eccezione, vedere il lavoro usato senza il giusto credito, ma anche la convinzione che le donne stessero portando qualcosa di nuovo alla scienza. Prospettive diverse.
Beh, certo.
Quindi, per riassumere, la storia di Rosalind Franklin, che gli studenti hanno ricostruito così bene, è proprio l'esempio perfetto delle sfide che molte scienziate hanno affrontato, e a volte affrontano ancora.
È un monito sull'importanza di dare a ciascuno il proprio merito, no? Al di là del genere.
Proprio così. Si collega perfettamente al discorso generale sull'evoluzione del ruolo femminile nella scienza.
Davvero un lavoro prezioso quello degli studenti della terza C della Flacco di Carosino. Li ringraziamo molto per averci dato questo materiale su cui riflettere.
Assolutamente. E magari lasciamo chi ci ascolta con una domanda, un pensiero.
Vai.
Pensando a storie come quella di Franklin e a questo effetto Matilda che magari in forme più sottili esiste ancora, quanti altri contributi fondamentali alla conoscenza in qualsiasi campo potrebbero essere ancora lì nascosti o non valorizzati come meritano solo perché vengono da voci che in passato, beh, hanno avuto meno possibilità di far sentire?